20 settembre 2022. Terapia genica, oltre ai profitti c'è di più. Di Anna Meldolesi. AGF. No profit aiuterà i pazienti, ma questo è l'inizio di una sfida epocale. Per tenere viva la ricerca e renderne disponibili i frutti servono riforme e volontà. Nel 1972 usciva su Science un articolo che, immaginando un futuro in cui i difetti genetici sarebbero stati curati fornendo una copia funzionante del gene difettoso, fece discutere. Titolo: Terapia genica per le malattie genetiche umane. Oggi, a 50 anni di distanza, quel punto interrogativo merita di essere sostituito con un'esclamazione perché, dopo una serie di alti e bassi, i progressi scientifici raggiunti in questo campo sono entusiasmanti. Purtroppo, però, nel 1972 usciva su Science un articolo che, immaginando un futuro in cui i difetti genetici sarebbero stati curati fornendo una copia funzionante del gene difettoso, fece discutere. Titolo: Terapia genica per le malattie genetiche umane. Oggi, a 50 anni di distanza, quel punto interrogativo merita di essere sostituito con un'esclamazione perché, dopo una serie di alti e bassi, i progressi scientifici raggiunti in questo campo sono entusiasmanti. Purtroppo, però, il punto di domanda è tornato a aleggiare negli ultimi mesi da Milano fino agli Stati Uniti perché a essere messa in dubbio è l'attrattività commerciale dell'approccio. Il problema è che questi trattamenti, molto spesso risolutivi e salvavita, sono poco remunerativi perché personalizzati, indirizzati a un esiguo numero di pazienti e appesantiti da un quadro regolatorio tarato sui farmaci classici. Recentemente al di là dell'Atlantico ha fatto clamore il caso di Jacob Camille Guziak, un bambino canadese di 3 anni affetto da immunodeficienza grave del tipo ADHD, immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina deaminasi, e senza un donatore di midollo perfettamente compatibile la patologia è la stessa di cui soffriva il ragazzo nella bolla di plastica, interpretato sullo schermo da un giovanissimo John Travolta. Il piccolo è in lista d'attesa per un intervento di terapia genica made in USA di provata sicurezza ed efficacia, bloccato dalla decisione dell'azienda produttrice di disinvestire. Anche in Europa gli interventi per questa malattia dipendono dalla stessa compagnia, Orchard Therapeutics, ma usano un trattamento leggermente diverso, messo a punto dall'Istituto San Raffaele Telefon per la terapia genica e somministrato a Milano, Strimvelis. La brutta notizia è che lo scorso marzo Orchard ha deciso di abbandonare anche Strimvelis, nonostante gli ottimi risultati clinici conseguiti. Ma c'è anche una buona notizia, noi non ci siamo fermati. Questo mese abbiamo trattato un bambino e prevediamo di trattarne altri 2 nei prossimi 2 mesi, ci dice Alessandro Aiuti, che è uno dei padri della terapia. Se il programma del San Raffaele Telefon per la terapia genica non sta subendo ritardi o interruzioni è grazie alla Fondazione Telefon e all'ospedale San Raffaele, che hanno reagito prontamente all'annuncio del disimpegno dell'azienda produttrice e stanno predisponendo una rete di salvataggio per il prodotto e per i pazienti. Qui a Milano abbiamo fatto da apripista con la prima terapia genica per bambini approvata al mondo, Strimvelis, nel 2016. Ora facciamo nuovamente da apripista provando a sperimentare un nuovo modello no profit, commenta Aiuti. A giugno Le Scienze aveva pubblicato un approfondimento sulle problematiche organizzative, regolatorie ed economiche del settore, lo firmava il direttore generale di Telefon Francesca Pasinelli, che ora aggiorna il quadro così: stiamo costruendo una nuova entità giuridica ad hoc, integrata con nuove figure professionali. Sarà una fondazione e prenderà in carico l'autorizzazione all'immissione in commercio del trattamento per ADHD. Non è accettabile che i pazienti non abbiano accesso al farmaco che abbiamo sviluppato. Far quadrare i conti non sarà facile, i rimborsi del sistema sanitario, oltre 500.000 euro per paziente, non bastano a coprire tutte le spese, che riguardano non solo le complesse fasi di produzione, ma anche le procedure regolatorie e i costi fissi della struttura, che pesano molto quando i trattamenti sono pochi. Probabilmente serviranno altri contributi e donazioni, senza contare che a rischio potrebbe essere anche una seconda terapia dell'Istituto San Raffaele Telefon per un'altra forma di immunodeficienza grave, sindrome di Wiskott-Aldrich. Il dossier da sottoporre per la registrazione è praticamente pronto, ma Orchard non sembra più interessata ad arrivare sul mercato. Se non troveranno un altro partner industriale ci renderemo disponibili a rilevare anche questa terapia, promette Pasinelli. Una sfida che va oltre la scienza di Francesca Pasinelli. Aiuti e colleghi trattano ogni anno in media 4 o 5 bambini con ADHD. I pazienti che hanno beneficiato della terapia sono stati in tutto 45, durante la sperimentazione e dopo l'autorizzazione al commercio. Ogni singola storia è un colpo al cuore perché ogni trattamento è un bambino italiano, siriano, palestinese, venezuelano e di tanti altri posti nel mondo che viveva isolato per non essere ucciso dalle infezioni più comuni e grazie alla scienza può iniziare a giocare liberamente, andare a scuola, pensare al futuro. Le terapie geniche per le malattie rare sono intrinsecamente costose perché si tratta di prelevare e correggere geneticamente le cellule del singolo paziente. Ma quando c'è paradossalmente l'alternativa non è meno onerosa sul lungo periodo, la differenza è che l'intervento genetico è una tantum, mentre le iniezioni enzimatiche per l'ADHD sono da effettuare tutte le settimane. Insomma, bisognerà trovare nuovi modi per valutare costi, entità e tempi dei rimborsi. Ma serviranno anche altre riforme di ampio respiro discusse da Aiuti, Paiuti, Pasinelli e Luigi Naldini su Nature Medicine nell'agosto di quest'anno. Credo che i sistemi regolatori, così come sono organizzati adesso, rendano queste terapie ancora meno sostenibili. Per esempio, la necessità di costruire indipendentemente i dossier relativi a Europa e Stati Uniti, con doppi studi clinici e altre complicazioni, determina un aumento nei costi di sviluppo che non va a migliorare l'efficacia, ci dice Pasinelli. Ma anche questa forse è una buona notizia perché vuol dire che rivedendo le regole si potrebbero alleggerire almeno un po' i conti. A rimetterci per ora sono i pazienti come Jacob, che non hanno accesso al trattamento approvato nell'Unione Europea. Mentre nella fase della sperimentazione clinica abbiamo avuto pazienti da tutto il mondo, compresi Stati Uniti e Canada, quando un farmaco è registrato in Europa non c'è un riconoscimento reciproco, spiega Aiuti. In questi casi il meccanismo per far arrivare un paziente rimborsato è complesso. Noi siamo disposti ad accoglierli se si trovano i fondi, ma non possiamo fare tutto per tutti, non da soli, aggiunge Pasinelli, senza perdere l'ottimismo. L'impressione è che le autorità regolatorie vedano con favore il nostro sforzo, che ci sia lo spazio per sedersi a un tavolo ed esaminare in modo trasparente la struttura reale dei costi per trovare soluzioni praticabili. I costi regolatori che, per esempio, sono legati sia al mantenimento dell'autorizzazione in commercio sia all'autorizzazione dei vari lotti, ma non tengono conto del numero dei pazienti. L'attuale sistema è stato creato per i farmaci per le malattie comuni e per l'industria, non può reggere per malattie ultra rare e per trattamenti personalizzati per pochi pazienti. O si modifica il sistema o vanno trovati dei correttivi, sintetizza Aiuti. Deregolamentare sarebbe un rischio perché aprirebbe la strada ai venditori di fumo, come è accaduto con le cellule staminali. Non crediamo che un farmaco sviluppato dall'Accademia per un numero limitato di persone possa avere delle deroghe sulla qualità rispetto agli altri farmaci, gli standard devono essere gli stessi. Ma sulla base dell'esperienza maturata si possono studiare dei modelli piattaforma, dei percorsi comuni che, per esempio, non richiedano la ripetizione dei dati per ogni singolo prodotto, continua Pasinelli. Ottimizzare senza abbassare la qualità, questo è l'obiettivo, ribadisce Luigi Naldini, che dirige il San Raffaele Telephone per la terapia genica e a giugno ha firmato su Le Scienze un lungo articolo su conquiste, sfide e prospettive dei farmaci più complessi mai sviluppati. Finalmente maggiorenni di Luigi Naldini. Un campanello d'allarme era suonato lo scorso anno, quando un'altra azienda biotech specializzata in terapia genica di nome Bluebird Bio aveva deciso di abbandonare il mercato europeo, che richiede di negoziare i rimborsi stato per stato anziché centralizzare il processo. Ora il timore è che problemi del genere possano verificarsi a cascata per altri trattamenti, anche quelli di prossima generazione basati sui correttori genetici. Naldini prende ad esempio la prima terapia a base di CRISPR in vivo, cioè somministrata direttamente nel corpo del paziente, per una malattia rara del fegato, l'amiloidosi da transtirettina. La sperimentazione clinica ha suscitato grande entusiasmo, ma non c'è alcuna garanzia che una volta finito il trial quel trattamento arriverà sul mercato. L'interesse dell'industria per la terapia genica, insomma, è destinato a svanire. Il problema si pone soprattutto per le malattie ultra rare, quelle di cui ci occupiamo noi, ci dice Pasinelli. L'accordo del San Raffaele Telefon per la terapia genica con GlaxoSmithKline, che poi ha passato il testimone a Orchard, è avvenuto in un momento storico in cui le farmaceutiche desideravano accedere a tecnologie innovative nella speranza di sfruttarle poi per malattie più interessanti commercialmente. Il modello delle patologie rare come palestra per le terapie avanzate ha funzionato per alimentare la ricerca fin qui, ma adesso mostra dei limiti, non basta più. L'arrivo di segnali di disamore crescente da parte del settore farmaceutico impone uno sforzo urgente e coordinato da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni dei malati alle autorità sanitarie globali, dagli enti regolatori alle agenzie di finanziamento alla ricerca, dall'accademia alle aziende biotech. La posta in gioco è evitare di lasciare i pazienti affetti da malattie rare senza opzioni terapeutiche preziose e al tempo stesso scongiurare il rischio che le difficoltà commerciali incontrate dai prodotti pionieri scoraggino anche la ricerca di nuovi trattamenti arrivando a contagiare la frontiera più avanzata, l'editing genomico.